verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
Ed ecco quella poesia di Prévert che ormai da un mesetto circa accompagna e scandisce le nostre trasmissioni, ci ricorda perché essere una voce contro la guerra. Insomma, lui lo diceva nel 45, che ne aveva ben d'onde, però diciamo che la situazione geopolitica ripropone insomma degli allarmi e delle preoccupazioni che pensavamo esserci lasciati nel passato. Così non è. Dunque, ecco che andiamo avanti con la nostra rubrica Voci contro la guerra. Questa nella puntata di oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite l'onorevole Cecilia Strada, parlamentare europea, insomma con un passato, è noto, non ha bisogno di presentazioni, nel mondo umanitario. Onorevole Strada, benvenuta qui a Voci contro la guerra.
Grazie mille, è un piacere essere qui.
In studio presente accanto a me Alessio Ramaccioni.
Sì, un saluto a tutti, un saluto anche a lei, onorevole Strada.
Allora, essere una voce contro la guerra, innanzitutto in un momento storico dove l'Europa è letteralmente circondata di conflitti, e poi entreremo nello specifico, la per adesso sembra strada imboccata per fare fronte, diciamo, a determinate situazioni emergenziali è una strada, a nostro giudizio, ancor più forse dettata dall'emergenza, ma un'emergenza forse che ha perso un po' la strada del senno e ha perso un po' la strada, diciamo, di quello che dovrebbe essere un corretto approccio con determinate dinamiche, e si sta parlando molto di riarmo. Lei è il suo lavoro, è a confronto quotidiano appunto con il Parlamento europeo. Le chiedo, Strada, dunque, come è orientato questo, quali voci ci sono all'interno del Parlamento? Per un primo momento si parlava appunto di una corsa al riarmo. In queste ultime settimane stiamo vedendo che ci sono però anche voci contrastanti, voci critiche che suggeriscono strade alternative. Le posso chiedere un po' il punto della situazione?
Ma io temo che l'approccio dei leader mondiali alla pace e alla guerra sia da un certo punto di vista sempre lo stesso, sempre il solito vecchio approccio del rispondere con più armi a una situazione di crisi. Però diciamo, non siamo i soli a dirlo da tantissimo tempo, anche da prima che scoppiasse la più recente guerra sulle porte d'Europa, l'invasione dell'Ucraina, che il mondo sta andando verso un continuo, diciamo, verso l'ineluttabilità della guerra e l'idea che alla guerra si debba rispondere necessariamente con più guerra. Questa cosa però ha funzionato e sembrerebbe di no, tant'è che le guerre aumentano anziché diminuire. Aumentano le spese militari, ma sono aumentate anche le guerre, i conflitti, le aggressioni e le perdite di diritti connesse con le guerre, non soltanto tra le popolazioni che sono vittima diretta sotto le bombe, ma anche nei paesi in cui la guerra fisicamente non c'è, ma che in questa direi cornice di anche culturale di ineluttabilità della guerra, ecco, mi sembra che in Europa abbiamo metaforicamente in mano un martello e tutto quanto ci sembra un chiodo, e quindi non si parla delle alternative, ma le alternative vanno ricercate. Il lavoro sul disarmo è necessario a maggior ragione quando soffia la guerra. La protezione del diritto internazionale umanitario non può saltare perché si è in guerra. Quello che stiamo vedendo in Europa, per esempio, è diversi paesi europei che si stanno ritirando da convenzioni importantissime come il Trattato di Ottawa e la Convenzione di Oslo, che vietano l'uso e la produzione, eccetera, di mine antipersone e di munizioni a grappolo, in nome della sicurezza, in nome del diritto alla difesa contro il regime di Putin, uscire dalle convenzioni che tutelano la popolazione civile durante i conflitti, ecco, a me sembra tutto l'opposto rispetto alla tutela del civile, mi sembra una cosa molto grave e questa è un po' la direzione in cui stiamo andando.
No, onorevole Strada, buon pomeriggio. C'è anche un'altra questione che sembra però non trovare appiglio, non trovare, diciamo, ascolto, quantomeno nelle orecchie di chi decide. Cioè il fatto che per finanziare pesanti riarmi, non, nella forma del piano proposto da Ursula von der Leyen o con altre forme, poco cambia. Ovviamente, visto che l'economia ci insegna che le risorse sono finite, da qualche parte questi soldi vanno presi, no? E quindi, oltre ai danni che si vanno a creare in prospettiva, quelli che ha elencato lei, cioè i danni alle persone civili che poi subiscono le conseguenze degli effetti di queste armi, ci sono anche i danni che, non so, al welfare, pensiamo banalmente, che quantomeno in Italia, adesso non so esattamente negli altri paesi europei, ma immagino quantomeno nei paesi della parte sud dell'Europa non siano troppo differenti, ha già subito enormi tagli, enormi mangiucchiamenti, la sanità in particolare, no? Per citare una cosa che serve tanto alle persone, alle popolazioni.
Certo.
Ecco, questo è un argomento che sembra non trovare ascolto, no? Come se non fosse rilevante il fatto che i soldi quelli sono e se uno ne spende il triplo per le armi ce n'ha 3 volte di meno per i servizi, per la sanità, per il welfare, no?
Assolutamente sì, questo è un punto critico. Questi soldi di cui parla von der Leyen per il riarmi EU semplicemente non esistono, non ci sono. Quindi o sono debiti che chiediamo ai nostri nipoti, debiti nazionali che gli diamo ai nostri nipoti, o li togliamo da qualcos'altro, o un po' e un po'. A Bruxelles di questo si parla molto, almeno i socialisti democratici e tutto il campo progressista, per noi questo è il punto, che non possano essere tolti dai fondi di coesione, che sono quelli che servono a praticare i diritti per i cittadini, a ridurre le disuguaglianze tra regioni all'interno dell'Europa. Non possono essere utilizzati per questo, ma evidentemente, visto che questi soldi non esistono, non c'è un cassetto, da cui poterli prendere, è inevitabile che sarà così, che saranno tolti a qualcos'altro oppure, fatti pesare sui nostri nipoti. Dopodiché, c'è un tema di difesa europea, di immaginare e costruire una difesa europea, un esercito europeo, anziché 27 eserciti di stati membri. Sì, secondo me sì, perché io, per quanto mi piacerebbe poter essere settimana prossima in un mondo in cui vengono aboliti definitivamente gli eserciti, non penso che sia qualcosa, un orizzonte che vedrò, credo, temo, nell'arco della mia vita. Quindi ritengo che una difesa europea sia sicuramente meglio che non 27. Mi spaventa molto avere 27 eserciti nazionali che ora si stanno riarmando. Ma quello che
Anche perché, onorevole, vuol dire di fatto dare una quota parte di capitali comuni in gestione in mano a singoli governi, ma che non si capisce poi bene con quale coordinamento comune. Cioè, mentre, diciamo, da una parte l'esercito comune, criticabile o meno, ma è uno scopo che ha una condivisione, una gerarchia all'interno, questa distribuzione nei singoli 27. Non so, al di là, oltre che dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista proprio, mi verrebbe da dire quasi logistico, quasi pratico, non so, una distribuzione di denaro spezzettato in 27 realtà micro o macro diverse tra di loro. Da questo punto di vista, però, le faccio una domanda. Spesso, ormai, vabbè, sono 3 anni che se uno uno dice pace, ma insomma così subito putinista, si trova il timbro in fronte di putinista. D'altra parte, se uno critica il regime di Mosca, così subito timbro in fronte atlantista. Ormai, vabbè, nella terra dei Guelfi e Ghibellini c'è divisione sempre su tutto, c'è bisogno sempre disperato di mettere etichette. Purtroppo le etichette sono nemiche dell'approfondimento e della logica. Noi qua cerchiamo di fare un po'
Assolutamente
più
sì.
di approfondimento. Le chiedo, però, proprio dalla sua risposta, è possibile dunque, so che sembra una domanda quasi sciocca, io la prego di perdonarmi, ma secondo me è necessario ribadirlo, è possibile comunque essere una voce contro la guerra, a favore della pace, cercando alternative al riarmo a pioggia di singoli 27, e comunque però mantenere una fiducia in un progetto comune europeo?
Sì, così come io continuo a mantenere la fiducia nel sistema del diritto internazionale e delle istituzioni che sono nate per mantenerlo, continuo a credere e difendere il diritto. Il fallimento è della politica e lo vediamo dagli attacchi alle Nazioni Unite, all'attacco contro la Corte Penale Internazionale, agli attacchi alle agenzie che si occupano di alleviare la sofferenza dei civili nelle zone di guerra e che oggi sono sotto attacco e accusate di essere contigue con il terrorismo. La situazione è drammatica da ogni punto di vista, ma io devo necessariamente mantenere la fiducia nel diritto e nel fatto che sia possibile mantenerlo e mantenere la pace. Attraverso i diritti e il diritto e il disarmo e tante altre cose, la tassazione, una grossa tassazione sugli extra profitti dell'industria bellica, perché no? Io devo continuare a credere che dobbiamo essere voci contro la pace, dobbiamo chiedere che si investa nelle alternative, alla guerra, che non si tolgano le risorse allo Stato sociale, cioè ai diritti, cioè a quello che promuove e alimenta la democrazia e la democrazia è l'antidoto alla guerra, devo necessariamente continuare a crederci. Sì, avete molto ragione, le etichette sono il segno di un dibattito pubblico inquinatissimo, velenosissimo ed è veramente problematico questo appiattimento. Che non è solo il caso dell'Italia, lo si vede in ogni situazione di crisi, questo schiacciamento, polarizzazione del dibattito che fa veramente male a tutti ed è funzionale però evidentemente a non ragionare insieme su quali sono concretamente le alternative, perché poi tutti quanti vogliamo una pace giusta per l'Ucraina, tutti quanti, spero, vogliamo la fine del genocidio a Gaza, bisogna parlare di come arrivarci, di come far rispettare il diritto e di come promuovere la pace e costruire la prossima pace, ecco, anziché con le nostre azioni continuamente alimentare la prossima guerra.
Una battuta, una riflessione che lei viveva a Sicilia in particolare in modo forte, avendo anche un ruolo istituzionale, no? Ma già lo viveva prima, ma adesso da quando è entrato così brutalmente, mi permetto questa affermazione, nel dibattito pubblico globale, il ruolo di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, sembra aver subito un'accelerazione che forse era nello stato delle cose, non ce ne accorgevamo, che un'accelerazione nel senso opposto a quello che noi e lei insieme adesso stiamo cercando un po' di evocare, cioè un approccio riflessivo, analitico, con l'obiettivo della pace, non della guerra. Perché sembra abbastanza legittimo esprimersi proprio ignorando l'esistenza di regolamentazioni, contrappesi, istituzioni internazionali che determinano dei limiti alla legge del più forte. Lei ha citato Gaza, dove ormai non c'è più limite a quello che il governo di Israele sembra poter poter fare, no? Senza alcun tipo di limite, senza alcuna possibilità di poterlo anche criticare. C'è appunto il presidente degli Stati Uniti che con grande serenità dice: ma forse la Groenlandia la prendiamo perché potrebbe servirci, ma perché no il canale di Panama, che non si capisce mai se siano dichiarazioni, boutade, affermazioni o deliri, non si sa. Però c'è questo e sembra che poi il
E tra
resto.
l'altro, Alessio, scusa se ti interrompo, dall'altra parte scatenano ovviamente anche risposte di pari intensità che da parte della Groenlandia, magari, non so, ci facciamo la battuta al bar, anche se la situazione sicuramente non è da prendere sotto gamba, quando ce l'ha col Canada sembrano scaramucce territoriali, ma la Cina dice, risponde dicendo: beh, se il presidente Trump non scherza e vuole farci la guerra, noi siamo disposti a seguirlo in qualunque tipo di escalation. E una Cina che dice in qualunque tipo ci deve più che far paura.
E questo, ecco, questo discorso che sembra ignorare il fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare si sia provato a costruire una serie di infrastrutture globali che evitino questa libera espressione verbale, ma anche forse temiamo pratica della propria, no, delle proprie teorie di potenza, ecco, sembra un po' venir meno e appresso ci va anche l'Europa, che era un po', doveva essere un pochino, no? Il fortino della ragionevolezza, visto la quantità di guerre e massacri che la storia europea ha alle sue spalle. Ecco, non è un po' più difficile per chi, no, vuole intraprendere questa strada di cui stiamo discutendo noi oggi?
Sicuramente più difficile e l'Europa sta facendo proprio il contrario di quello che ci si aspetta faccia l'Europa. L'Europa non sta nemmeno difendendo le proprie istituzioni. E torno sul caso della Corte Penale Internazionale che rischia di chiudere sotto il peso delle sanzioni di Trump. Ma l'Europa che cosa sta facendo per proteggere la Corte Penale Internazionale? Né la Commissione sta attivando, come stiamo chiedendo da mesi con diversi deputati, il regolamento di blocco, ora senza scendere nei dettagli, ma è uno strumento che la Commissione potrebbe attivare per proteggere la Corte e non lo sta facendo, sia l'atteggiamento degli Stati membri, perché è chiaro che se il rispetto che mostriamo alla Corte è quando abbiamo un ricercato sul territorio italiano, lo rimandiamo in Libia con un volo di Stato anziché consegnarlo alla Corte, ecco che noi stessi stiamo svuotando prima ancora che lo faccia Trump. Il nostro sistema. L'Europa perde la faccia. Io penso che davvero uno spartiacque della storia per l'Europa sia come si sta portando con il governo di Israele, che sta commettendo da 15 mesi crimini di guerra su vasta scala, e l'Europa sta veramente annegando nel doppio standard, perdendo la credibilità rispetto al resto del mondo, non riuscendo a sospendere l'accordo di associazione UE-Israele, ma neanche a evitare che le proprie delegazioni vengano rimbalzate da Israele, non venga concesso l'accesso a Israele, mentre il ministro degli esteri al Parlamento europeo a dire quanto Israele e l'Unione Europea sono degli ottimi partner. Ecco, Trump è molto preoccupante, ma io da cittadina europea sono ancora più preoccupata di questa Europa.
E c'è la possibilità, secondo lei, a proposito di voci contro la guerra, no? Di riuscire a spostarla verso quella direzione? Non diciamo così, come elemento, diciamo, globale di riferimento pacifista, perché non è possibile, immaginiamo, però come elemento globale a livello internazionale di ragionamento, di analisi, no? Di contrappeso a questo delirio di ultrapotenza che sembra, no, dilagare un po' per il mondo.
Ma quanto sarà efficace, quanto cambierà le cose, in effetti non lo posso sapere, non lo posso azzardare. Ho la certezza del fatto che sia necessario provare a farlo comunque,
Perché sì, anche
perché
perché
la
lei,
pace
voglio dire.
richiede molta disciplina e la pace, così come l'attività umanitaria, la pratica dei diritti richiede disciplina e costanza. fede nel senso che diceva Reverendo King di salire la scala se non vedi neanche il primo gradino, per cui dobbiamo farlo comunque, a qualunque costo.
Perché tornando a quello che faceva lei prima, immaginiamo che continuerà a fare anche dopo, le conseguenze dirette della guerra, della produzione di armi, voglio dire, le conosce bene e sono veramente oscene, soltanto da immaginare, no?
Sì, e sono sempre diverse da quello che di fatto passa sui giornali, specialmente quando le guerre, i massacri sono raccontate per numeri, perché 50.000 morti, che cosa vuol dire? 200.000 morti e feriti a Gaza, che cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente e giriamo pagina.
No, un
Feriti.
morto è una tragedia, non mi ricordo la famosa frase, no? Un morto è una tragedia.
Sì, un milione, una statistica. Ma non, sì, e non solo quello, perché io questa cosa la ripeto sempre perché l'ho imparata appunto nella mia vita precedente. Ferito in guerra vuol dire mutilato, per lo più. Vuol dire, quando diciamo nella nostra vita quotidiana in tempo di pace pensiamo ferito, poi guarisce. In realtà, se guardiamo i dati diffusi dalla stessa UNICEF, per quanto riguarda i bambini, ogni giorno una decina di bambini viene mutilata, vuol dire, che richiederanno cure per, tutta la vita, cure che non potranno avere. Perché sono confinati lì. Per cui la guerra, il massacro, anche se terminasse in questo momento, gli effetti li vedremmo per anni, 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 anni.
Ma non solo poi dal punto di vista fisico, ma mentre lei, onorevole, parla, alla mia mente si prospetta solamente una parola, solo un sostantivo che sono macerie. Cioè, se si persegue un certo tipo di strada, un certo tipo di via, con pervicacia, con la pervicacia di chi evidentemente ha perso il senno della logica e della realtà contingente dei fatti, veramente da qui a tot anni l'eredità saranno solo macerie. Allora, lei giustamente diceva, da un bombardamento che rimane i feriti, i morti, abbiamo detto appunto, non sono statistica, e soprattutto i feriti che non è in tempo di pace, che poi me ne torno a casa mia e guarisco, ma rimarrò tutta la vita un mutilato, tutta la vita sarò una persona bisognosa di cure. Ma io aggiungo inoltre, basti pensare solamente all'eredità anche psicologica che le guerre
Esattamente.
hanno di contrapposizione e di odio nei popoli, sebbene poi no, non per forza scaturisce sempre in una continuazione all'infinito della guerra, ma comunque rimane sempre sopito come tizzoni sotto la cenere. Macerie anche sul fronte interno. Prima abbiamo parlato con lei del fatto di toccare il welfare, di toccare la spesa pubblica, e ovviamente che non rimangono le macerie, le famiglie impoverite, quelle famose che non arrivano a fine mese, gli stipendi bloccati per anni, una forbice sempre più a un divario sempre più grande tra un'elite di super ricchi e un oceano invece di persone che magari fino a 20 anni fa erano considerate ceto medio e adesso invece arrancano. Insomma, macerie è veramente la parola, non so, condivido questa mia riflessione con lei e con il mio collega Ramaccioni, che mi viene in mente, se si continua un certo tipo di strada e di anche narrazione, ed ecco il gancio per la prossima domanda, ma ci avviamo anche verso il finale. La narrazione è importante. Allora, a ognuno il suo, ognuno c'è il suo lavoro. Gli operatori dell'informazione, secondo lei, onorevole Strada, che tipo di narrazione stanno perseguendo in questo momento storico, e invece quale realtà dovrebbero maggiormente illuminare e raccontare?
Gli operatori dell'informazione, ci sono giornaliste e giornalisti che per raccontare la verità dove è proibito raccontarla hanno pagato con la vita, sono tornati a casa senza occhi, senza organi, giornaliste e giornalisti che sono morti sotto le bombe. come uno degli anni più violenti della storia recente, letali per i giornalisti. E poi ci sono invece anche giornalisti che scrivono da qui senza avere contezza di quello che succede e che stanno alimentando una narrazione, sì, la narrazione dell'inevitabilità della guerra e anche una narrazione disumanizzante, verso di fatto poi le vittime. Questo fatto qua dei numeri, ma non sono numeri, sono persone. Fin tanto che non si riesce a raccontare le persone dietro i numeri, è naturale che non si stia dando alle persone, all'opinione pubblica, gli strumenti per anche far propria una storia e decidere di agire e decidere che così non può andare avanti e che bisogna cercare altre strade. La stampa ha una grande responsabilità nel come si porta la guerra e la realtà della guerra nelle case delle persone. Queste guerre, principalmente la guerra in Ucraina e a Gaza, nessuno può dire non sapevo niente, siamo stati invasi dalle immagini. Altri conflitti della storia contemporanea o della storia recente sono dimenticati, sconosciuti, era difficilissimo avere informazioni di prima mano. Qua abbiamo potuto vedere la violenza tantissimo, ma questo di fatto non ha portato a una diversa azione o riflessione o esito di fatto. C'è stata forse invece un'assuefazione alla guerra e alla inevitabilità della sofferenza. Non so, anche di questo si potrebbe ragionare, per capire qual è la responsabilità e come raccontare in modo vero e dignitoso anche della vita delle persone, quello che sta succedendo per davvero.
Assolutamente, allora noi siamo arrivati dunque alle battute finali. Non ci rimane che ringraziare e salutare l'onorevole Cecilia Strada, parlamentare europea e attivista in campo umanitario, per aver partecipato in questo Voci contro la guerra e per essere lei stessa, ma credo che ce lo confermerà, una voce contro la guerra.
Sì, penso davvero che sia un dovere continuare a cercare in modo ostinato, la pace. E quindi buon lavoro a tutti noi.
Assolutamente, buon lavoro a tutti noi perché è soprattutto un tipo di lavoro veramente di questi tempi non facile. Onorevole Strada, grazie mille per essere stata qui con noi. A
Grazie a voi, a presto.
presto.
Grazie.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.